la lingua originale, sono stato colpito da quante volte compare il ma, cioè quel de che tante volte in italiano, come oggi si vede, non viene neanche tradotto, però invece c'è molto spesso. I primi tre versetti, c'è cioè una volta ogni versetto, il versetto 16, e poi in italiano c'è anche il ma, sempre al 13, ma il popolo li esaltava. Cioè, mi sembrava che la presenza del nome del Signore come discriminante della fede si traduca nella lingua con questo ma che introduce con una linea di demarcazione fra gli uomini. E penso che questa demarcazione fosse anche più forte a motivo della contrarietà dei capi del popolo, come vedremo anche domani, e della persecuzione che ne nascerà verso la Chiesa, ma però è anche il ma della fede, insomma, ecco, che si insinua tra gli uomini in modo benefico, insomma. In particolare mi colpiva il versetto 13, dove c'è questa specie di limbo, cioè di persone che non osano associarsi a loro, e associarsi è il verbo dell'unione nuziale, dell'unirsi dell'uomo alla sua donna, e nessuno osa, ma il popolo li esaltava. Quindi c'è da una parte una vera totalità dell'adesione, però c'è questa esaltazione, quindi uno spirito favorevole, quindi è interessante questa situazione, perché può essere rappresentativa di tanti che non si sentono di aderire in modo aperto alla comunità, forse anche a motivo di quel timore di cui ascoltavamo ieri. Però c'è questo animo favorevole che è importante, insomma, perché è un abbozzo di fede, insomma.
Mi è piaciuto il versetto 16 quando dice anche da fuori dalla città vicina di Gerusalemme, la correva portando malati, persone tormentati da spiriti impuri e tutti venivano guariti.
Appunto in questo versetto 16 che adesso veniva citato mi aveva molto colpito questo e dice tutti venivano guariti, quindi non c'è una distinzione né di provenienza né di nessun tipo. Quasi nemmeno la faccenda dell'ombra di Pietro, perché qui appunto si parla di questi che vengono dalle città vicine a Gerusalemme, anzi sembra che sia la prima volta che c'è questo allargamento più ampio rispetto alla città santa. Ecco, e quindi tutti venivano guariti, che richiama anche al primo versetto. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone, unanimi, molto forte anche questa parola. Quindi questa forza anche della comunità, dello stare insieme, ma che ormai è così vasta che diventa moltitudine di uomini e di donne, in questi versetti ha questa caratteristica, no? Che tutti venivano guariti, nessuno escluso. E mi ha ricordato che quella preghiera che avevano fatto Pietro e Giovanni e i fratelli e i loro al capitolo quarto, dopo che erano venuti via dal carcere, appunto avevano pregato per versetto 30, 29, concedi ai tuoi servi di dire con franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Evidentemente c'era anche la consapevolezza di questo grande bisogno di guarigione. Erano tanti questi malati, quindi si diventano anche intercessori in un certo senso, e forse anche il motivo per cui questa larghezza, questa misericordia, questa cura è anche uno dei segni sicuramente del successo di questo nome e anche dell'esaltazione, ecco, della grandezza, della lode per il Signore.
L'espressione iniziale del passo di oggi, segni e prodigi numerosi che avvengono attraverso le mani degli apostoli, l'abbiamo trovata frequentemente finora nel libro degli Atti degli Apostoli, a partire dalla citazione del profeta Gioele, capitolo 3, fatta da Pietro nel suo discorso nel giorno di Pentecoste. Già lì venivano promessi segni e prodigi che peraltro Pietro dice caratterizzavano anche la vita di Gesù, un uomo accreditato da Dio proprio con questi segni e prodigi. E quando Luca descrive la prima comunità di Gerusalemme, inserisce segni e prodigi tra i fatti ordinari della vita di tutti i giorni: lo spezzare del pane, la comunione, l'insegnamento degli apostoli, la condivisione dei beni, ma ci sono questi segni e prodigi che sono dunque un fatto normale per il primo gruppo di cristiani. È Dio che opera. È importante, mi sembra, accorgersi che come ha operato con Gesù, così opera con gli apostoli. E forse anche il passo di ieri, che ci ha un po' tormentato perché è un passo difficile, la storia di Anania e Saffira, può essere inserito in questo quadro descrittivo dei segni e dei prodigi che avvengono per opera degli apostoli. Non è che Pietro fulmini Anania e Saffira, ma viene raccontato una serie di episodi che mostrano come Dio agisca con potenza attraverso la mediazione degli apostoli, dando la vita e dando la morte, perché la vita e la morte fanno parte del piano provvidenziale dell'amore di Dio verso il genere umano, dall'inizio alla fine della rivelazione biblica. E dunque nell'insieme, nella comunione, si realizzano questi segni e prodigi, cioè anche fatti ordinari che acquistano un significato particolare nell'ottica, nella logica della fede. Dunque mi pare che il passo di oggi tenda a porre in continuità, ecco, l'opera, l'attività dei discepoli di Gesù della prima ora con l'opera e l'attività di Gesù, e questa continuità è garantita anche dai segni che manifestano nel popolo, tra il popolo, in mezzo al popolo, la potenza dello Spirito. E per cui è importante al versetto 15 quel tanto che all'inizio, al punto che, cioè le guarigioni, le liberazioni dagli spiriti impuri, e l'accorrere di tanta gente con molti ammalati, sono esempi, sono segni di quella potenza di Dio con cui egli opera nella prima comunità credente. E del resto Gesù stesso l'aveva detto agli apostoli, e c'è in particolare, mi sembra, una frase molto bella del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, fortemente connessa, mi pare, a questi versetti: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio. È proprio il caso che stiamo vedendo. Quindi segni, prodigi, guarigioni, esorcismi, liberazioni. E però Gesù aggiungeva: e ne compirà di più grandi. E in effetti l'ombra di Pietro, oppure vedremo più avanti al capitolo 19, fazzoletti e grembiuli messi a contatto con la pelle di Paolo e poi con la pelle degli ammalati perché guariscano, tutte cose che Gesù non ha fatto, ma che appaiono nel racconto di Luca come segni più grandi, più manifesti della potenza di Dio che opera. Allora, tutto questo, mi sembra, nel passo di oggi avviene dentro alla comunità, dentro a quella associazione, nel versetto 13, nessuno osava associarsi a loro. E dentro quella associazione avvengono queste cose, e il verbo, come accennava Giovanni Paolo, è citato da Gesù stesso al capitolo 19 di Matteo, mutuandolo dal capitolo 2 del libro della Genesi: l'uomo si unirà a sua moglie e formerà con lei una sola carne. Ecco, negli Atti degli Apostoli questo verbo è applicato in particolare al momento in cui una persona, diventando credente, viene a fare parte di una comunità, quindi si unisce a quella comunità, si associa a quelle persone. Per esempio Saulo, appena convertito, tenta di associarsi al gruppo a Gerusalemme, ma siccome lo si conosceva come un persecutore, un violento, un fariseo militante, ovviamente si guarda con sospetto alla sua persona e lo si tiene a distanza. Occorre l'intervento di Barnaba perché Saulo, convertito, venga associato e integrato nella comunità. E Pietro, quando al capitolo 10 si reca a casa di Cornelio a Cesarea, precisa anzitutto che ai giudei non è consentito associarsi a degli stranieri, avere contatti con loro. I giudei debbono associarsi tra di loro, non con persone che non appartengano al popolo. Insomma, questa associazione indica un'adesione importante della persona e della vita. La fede diventa comunione con delle persone, diventa necessariamente una fraternità. Lo vediamo anche al capitolo 17, quando Paolo si reca ad Atene e fa un grande discorso all'Areopago, alcuni ateniesi si uniscono a Paolo e diventano credenti, e quindi vengono a far parte della sua comunità. È un'unione, quella che la fede determina, con il Signore e con la comunità, con la Chiesa. Ed è un'unione importante perché nel linguaggio di Paolo, che troviamo espresso soprattutto al capitolo sesto della prima lettera ai Corinti, si parla così dell'unione peccaminosa di un uomo con una prostituta, forma con lei un solo corpo, e parallelamente dell'unione dell'uomo con il Signore, forma con lui un solo spirito. Dunque questo essere insieme, potremmo dire etimologicamente attaccati, aderenti, incollati al Signore, comporta la necessità di un'adesione, di un essere incollati anche gli uni agli altri, perché è questo il luogo dove Dio opera i suoi prodigi e i suoi segni all'interno della comunità, a favore di tutti, ecco, in modo universale, prendendosi cura di ogni forma di malattia, sia fisica sia spirituale, perché si parla di spiriti impuri che tormentano le persone e vengono cacciati per l'opera degli apostoli.